Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti, ammoniva Nanni Moretti in uno dei suoi indimenticabili film Pallombella rossa. E mai come oggi, nell'era della comunicazione interconnessa, questa citazione ha ancora più senso. Al bar, a scuola, a messa o sui social, bisogna dosare le parole per non essere complici di pregiudizi e stereotipi. Ne parliamo con Lorenzo Gasparrini, blogger, attivista antisessista e dottore in ricerca in estetica. Grazie mille per essere qui con noi a Radio Immagina.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, partiamo dalle parole di Barbara Palombelli. Lo so che ne abbiamo parlato tanto, se ne è parlato pure troppo probabilmente, però diciamo ci ha avuto il merito un po' di riportare ancora una volta la questione dei femminicidi sulle prime pagine dei giornali. Diciamo, per il resto non ci sono altri meriti, però volevo sapere se l'ha colpita che a dire certe cose sia stata proprio una donna.
No, perché in realtà sono molte le donne che dicono queste cose così imprecise e così pericolose da mandare in giro. Pericolose perché partono da idee preconcette che non hanno purtroppo alcun riscontro con la realtà. Palombelli sarà sicuramente esperta di molte cose, ma evidentemente non di violenza di genere, perché quello che ha detto non verrebbe mai in mente da dire a qualcuna e anche a qualcuno che lavora a diretto contatto con la violenza di genere, per esempio nei centri antiviolenza.
Perché secondo lei ha detto questo? Un po' perché si è condizionati dai nostri giudizi, pregiudizi?
Sicuramente perché immagina di rivolgersi a un pubblico che gradisce questo messaggio, e cioè che i conflitti di genere sono posizioni di parità. Sì, c'è qualcuno che fa sicuramente qualcosa di male, però pure quell'altro ha fatto, quell'altra ha fatto qualcosa che non va. Purtroppo questo è la posizione già di partenza sbagliata. Bisogna sforzarsi di capire che i conflitti di genere nascono da una posizione dispari, cioè c'è qualcuno che ha più potere di qualcun altro, e quindi i suoi gesti e le reazioni a quei gesti non hanno lo stesso peso, perché partono da, come dire, una gerarchia nella quale i due hanno una posizione diversa. Uno opprime e l'altro viene oppresso, uno schiaccia e l'altro resiste. Se non si ha in mente questa dinamica, tutto il resto dei giudizi è sbagliato.
Certo, e ovviamente è sbagliato anche il linguaggio, nel senso che il linguaggio è fatto di scelte, come tutto il resto, cioè noi scegliamo di esprimere un concetto utilizzando determinate parole, e queste in qualche modo ci definiscono, cioè io posso dire gay o frocio, persona di colore o negro, donna con le palle oppure donna coraggiosa, insomma il sessismo come il razzismo inizia nel linguaggio, e come quindi si può reimparare a parlare, soprattutto in pubblico ma non solo?
Rendendosi conto che non esiste una neutralità nel linguaggio, e quindi ogni espressione, come negli esempi che hai usato, ci dà una precisa posizione nei confronti di queste forze che agiscono nella nostra società, e quindi il modo in cui parlo dice io da che parte sto davvero, al di là di quelle che, secondo punto da ricordare, sono le mie intenzioni. Io posso avere le più belle intenzioni del mondo, se poi mi esprimo come si esprime Palombelli, purtroppo il risultato è devastante. Quindi le intenzioni non contano, io mi devo rendere conto che c'è il linguaggio, è in giro da prima di me, quindi io non posso pensare che la mia intenzione modifichi il significato che le parole o le espressioni hanno già. Se quella espressione è razzista, è sessista, se quel pregiudizio è sbagliato, e io lo posso dire con le più belle intenzioni del mondo, continuo a dire una cosa sessista e razzista, continuo a dire una cosa profondamente sbagliata.
Famoso modo di dire non sono razzista, ma che quando si comincia così è sempre
che è la premessa praticamente a qualunque razzismo.
Esatto. Ovviamente oltre al linguaggio è anche l'esempio la condizione migliore per eliminare, diciamo, queste brutte abitudini. Io penso soprattutto ai bambini, perché ovviamente loro vengono condizionati dalla televisione, ma anche grandi dai comizi, però poi a scuola, anche a casa o nei piccoli gruppi è lì che si formano effettivamente le opinioni e i pregiudizi.
Sì, cambiare il linguaggio significa cambiare il modo che noi abbiamo di vedere il mondo. Capire fin da subito queste differenze, insegnarle ai bambini, cioè dare loro le possibilità di scelta e capire che appunto sono delle scelte importanti, li fa essere molto più responsabili delle loro parole e quindi più padroni e capaci di sceglierle. Questo è importantissimo, che nessuno abbia in mente, come dire, certe cose come date per scontate, e che quindi non si ponga il problema di come il mio messaggio arrivi all'altro. e soprattutto di quanto queste parole hanno poi importanza per costruire il nostro modo di vedere il mondo. Se io sono abituato fin da subito a gestire i punti di vista degli altri, vedo un mondo più ricco, vedo un mondo più pieno di possibilità e agisco in maniera meno violenta in questo mondo perché imparo abbastanza naturalmente il rispetto per tutte le altre posizioni.
Quindi forse più che un'educazione civica ci vorrebbe un'educazione alle emozioni.
Fa parte della stessa cosa, per me sono sinonimi, nel senso che mi sembra molto civile rispettare le emozioni degli altri e quindi, come dire, per me fa parte di un'educazione civica, anche quella emozionale e sentimentale, però purtroppo ancora per troppo pochi, quindi le immaginiamo come delle discipline separate, no? Una, che ne so, di ambito legale, legislativo, l'altra più di ambito psicologico, in realtà stiamo parlando della stessa cosa.
Certo, ovviamente bambini parliamo sia di maschi che di femmine, perché come ha scritto in un suo libro anche gli uomini hanno bisogno del femminismo, non tanto per una questione di equità ma per una questione di libertà, cioè anche gli uomini devono in qualche modo recitare una parte, quella dell'uomo che porta i soldi a casa, quello che protegge la famiglia, che ha le palle, insomma anche l'uomo un po' è schiavo del patriarcato, però magari lo sa un po' di meno.
Anche qui bisogna sgombrare il campo da un forte pregiudizio. Quelli che hanno raccontato da tanto tempo quali sono i condizionamenti ai quali sottostà l'uomo occidentale sono i femminismi. Io li devo stare a sentire perché certe critiche, certe descrizioni, certe capacità analitiche nei confronti di me stesso ce le può avere soltanto un punto di vista completamente diverso. Qual è quello dei femminismi? Quindi è ovvio che non sono cose, come dire, pensate per me, create per me, ma descrivono il mondo in una maniera che per me è utilissima, perché quel punto di vista io non lo incontrerò, diciamo così, mai da solo. Starlo a sentire significa che conosco meglio me stesso.
Quanto ci vuole per avere un mondo così? È una cosa lunga,
È vero che, come dire, le generazioni apportano miglioramenti. Quindi, per esempio, me ne accorgo quando lavoro nelle scuole, certi problemi sembrano non essere più tali per chi è più giovane. Però è anche vero che nell'attesa di queste migliori generazioni, nel frattempo qualcuno soffre e sta male. Quindi ci dovremmo un po' sbrigare, cioè non basta aspettare che le cose vadano meglio. Beh, certo che aspettando le cose vanno meglio, però nel frattempo qualcuno sta molto male. Dobbiamo cercare di metterci meno tempo possibile e non è una cosa assurda, perché poi le persone che provano a fare questi cambiamenti si accorgono che basta davvero molto poco.
Lei che ha studiato, pensa di essersi un po' liberato dagli stereotipi di genere nel suo linguaggio, nel rapporto con la sua famiglia? Ci è riuscito?
È un lavoro quotidiano che non arriva a nessun traguardo. Posso dire che certamente, come dire, ne uso molti meno della media e ci sto molto più attento della media, ma non è un processo che finisce finché intorno hai una cultura, certo, che non si è liberata di queste cose. Quindi per il momento non è che c'è la patente da conseguire o il traguardo da raggiungere, c'è da lavorarci tutti i giorni, perché tutti i giorni comunque affrontiamo una cultura che invece continua a ribadire queste gerarchie oppressive, questi valori dispari.
E allora continuiamo a lavorarci e speriamo di arrivare a un mondo più libero, dove tutti possono essere liberi di essere se stessi. Ringrazio Bene. Lorenzo Gasparini per essere stato con noi, grazie mille.
Grazie a voi, grazie a voi.